Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: saranno segni del sole, della luna e delle stelle, e sulla terra foglie di fuoco in ansia per il fragore del mare e di giù, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà cadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulla nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno a far cadere queste cose, risollevatevi ed alzate i capi, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze ed affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un lancio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Acclamiamo alla parola del Signore. L'inizio dell'anno liturgico coincide con la prima domenica di Avvento, domenica nella quale l'Evangelista San Luca inizia ad accompagnarci e lo farà per l'intero anno liturgico fino alla prima domenica di Avvento di questa strada. È importante che noi seguiamo il nostro tempo e nello stesso tempo partecipiamo allo spazio che la Chiesa Madre e Maestra scelgono nel nostro interesse di salvezza, di fede, di speranza e d'amore. L'Evangelista San Luca anzitutto ci fa spalancare ed aprire la nostra coscienza e il nostro cuore. Ogni uomo, dice l'Evangelista, incontrerà il Dio che sa. Noi tante volte siamo un po' abituati a dire: ma io cerco di salvare. Io insieme con quel 10-12% e nella ipotesi migliore partecipa all'Eucaristia Domenicale, ma gli altri 90 o gli altri 88%. Ecco San Luca che quando presenta a noi il suo Vangelo, di quella comunità di cui Paolo faceva parte, era un collaboratore, Luca dice la lettera ai Colossesi al capitolo 4, versetto 1, Luca è l'arte di Paolo, pone allora la salvezza del cuore di ogni persona. Ogni uomo incontrerà Dio che sa. È importante che allora noi ci poniamo in questa disponibilità di incontro, di comunione profonda con Dio e con i nostri fratelli. È importante perché quando il Signore viene, avvenuto significa avvenuta di lui, noi nella gioia lo accogliamo nel nostro cuore, non per tenerlo in qualche modo prigioniero da noi, ma perché noi lo possiamo a nostra volta annunciare con le parole della vita ai fratelli. La vostra liberazione si rivolge all'umanità intera, la vostra liberazione è vicina, perché il Signore viene. Il Signore viene nella storia, nella vita quotidiana. Il Signore non ci lascia mai solo. Ecco perché allora Lui nella sua infinita confidenza misericordiosa è già venuto nel Natale, nel silenzio e nel nascondimento della grotta di Betlemme, addirittura abbandonata anche dagli umili pastori, viene per insegnarci una esistenza di servizio, di umiltà e di semplicità d'amore. Ma verrà la seconda volta, quando? Alla fine dei tempi, nel giudizio e nella valutazione finale. Per verificare la nostra esistenza, su quale carattere d'amore abbiamo impostato la nostra vita. Quel famoso avevo fame ma avete dato da mangiare, avevo sete ma avete dato da bere, ero nudo, mi avete rivestito, eccetera. Matteo capitolo 27. Il Signore lo pronuncerà solennemente davanti ad una umanità quando lui scenderà dal cielo, scenderà dalle nubi e ci valuterà nella sua gloria. Quale amore abbiamo riversato nei nostri fratelli, scoprendo in loro il volto di bene. La nostra vita può, tra questa prima venuta del Signore nel Natale e la seconda venuta del Signore nel giudizio finale. La liturgia sono circa 2000 anni che sta insistendo nell'avvento proprio su questa seconda venuta. Quando verrà non lo sappiamo, ma verrà certamente nella storia e ci salverà tutti quanti se noi lo accoglieremo nella umiltà e nell'amore. Ecco perché allora San Giovanni Battista dirà: spianate la via, la strada del Signore. Ogni monte sia abbassato, ogni forma di superbia, di invidia, di gelosia sia tolta, e da ogni forma di affannamento della vita, depressioni, paure, angoscia, siano innalzate. La strada per camminare verso il Signore è una strada che annuncia da parte di questa Chiesa del 2012-2013 un regno nuovo, un regno di cielo, il prefazio di santità, di giustizia, di amore e di pace, il regno della santità. Tutti siamo chiamati ad incamminarci verso la strada della santità, verso il Signore che è il Santo. Ma noi abbiamo da Lui la grazia per poter camminare seriamente in questo modo di esistere, che non è scontato, non nasciamo, ma li diventiamo nella misura in cui approfondiamo la nostra figliolanza divina ricevuta nel battesimo con il Signore. Giustizia, non la giustizia umana. C'era un detto del mondo medievale che si è perpetuato lungo il corso dei secoli: summum ius, summum ingiustizia. Il massimo di diritto è il massimo di ingiustizia, umanamente parlando. Ma se tu togli la giustizia al diritto, allora la tua esistenza diventa sempre maggiormente una comunione di vita con Dio e con i fratelli nella alleanza d'amore antica, primo testamento, e nuova, nuovo testamento. Amore, quell'amore che diventa, dice San Paolo, caritas Christi, urget nos. La carità, l'amore di Dio, è talmente grande che spinge, stimola al massimo la nostra essere. Ma il greco sono efficace. Agape tenu dynamites. L'amore del Signore è dinamite. Dinamite, forza trionfante nella vita di Dio. Ora, se la Chiesa di ieri o di oggi non ha ancora fatto questa esplosione d'amore, significa che l'amore cristiano della Chiesa di oggi è un amore un tantino tiepido, un tantino accartocciato su se stessa. E invece il Signore, attraverso l'Apostolo, dice: guarda che devi essere esclusivo nei confronti degli altri. L'amore è contagioso, molto di più del peccato. Se noi lo facciamo dimenticando noi stessi, servendo gli altri. E poi questo regno di pace che il Signore annuncia non senza di noi, ma attraverso la nostra collaborazione responsabile. Beati coloro, dice Matteo capitolo 5, beati coloro che fanno la pace. Non che la ideologizzano, non che la mettono su un utero a livello virtuale, ma beati coloro che la fanno con il proprio prossimo, cioè con quelle persone che ti sono più vicine, con quelle persone che sono tua famiglia, con quelle persone con cui tu al mattino o alla sera ti trovi sullo stesso pianerottolo, con quelle persone che tu incontri per strada. Quella pace va fatta, va creata in pratica e in concreto. L'ultima osservazione che il Signore compie all'inizio di questo nuovo anno di grazia è: se tutto questo è vero, allora vegliate e pregate. Vegliate. Noi cristiani siamo sempre stati accusati, ingiustamente forse, qualche volta anche giustamente, di dormire nella storia, di essere gente che insomma guarda la storia, la fa e la costruisce con la testa guardando indietro al Cristo che ci ha salvato. Invece il cristiano è quella persona che veglia in attesa del Signore, perché è il Signore il futuro dell'uomo, non il futuro della Chiesa soltanto, è il futuro dell'uomo in quanto tale, di una umanità che cerca, che purtroppo spesso va a tentoni, che non riesce a trovare il senso della propria esistenza. Ma il cristiano nella Chiesa è chiamato ad essere lievito e fermento per una umanità nuova. A vegliare cogliendo quelli che sono i segni dei tempi, quei segni che ti manifestano il Signore continuativamente presente nella nostra vita. E questo lo fai non perché sei più furbo degli altri, perché hai più doti di intelligenza degli altri, perché sei più capace da parlare, o sei più bello degli altri. No, no, perché prendi. Perché prendi un sé, perché sei un cuore solo, un'anima sola come il Signore. E questa preghiera la fai di giorno, di notte, di mattino, di pomeriggio, offrendo a Lui tutta quanta la vostra, la tua vita. Sia che voi mangiate, sia che voi beviate, qualunque cosa facciate, compitela, dice San Paolo, nel nome del Signore. Allora, qual è la sintesi della nostra esistenza nuova in questo nuovo anno di grazia che il Signore ci regala? quella preghiera bellissima del Salmo 24. A te, Signore, innalzo la mano, solo in te, io confido.